L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Transizione energetica, a che punto siamo e soprattutto quali opportunità ci può offrire in questo momento la tecnologia? Allora, benvenuti di nuovo all'ascolto del mondo alla radio, sono sempre Alessandro Guarasci e dall'altra parte del vetro ci sono sempre Gianmarco Murioni e Daniele Giorgi. E allora vi do una notizia non proprio positiva, perché solo il 31% delle imprese manifatturiere in Italia prevede di investire nel 2022-2024 nella duplice transizione digitale e green, mentre il 35% non investirà per niente. Ecco, una maggiore spinta arriva invece dalla duplice transizione, quando le imprese investono sia in tecnologie digitali sia in green, perché il guadagno di produttività sale al 14%. Allora, chi sta puntando molto su questa doppia accoppiata, ovvero digitale e green, è il consorzio italiano Biogas. Tra l'altro a Roma si è chiusa ieri la settima edizione di Biogas Italy. Appunto, per il consorzio serve raggiungere gli obiettivi ambiziosi di sviluppo della produzione di biogas e biometano tracciati nel PNRR. Secondo loro questo consentirebbe dunque di rafforzare la sicurezza energetica nazionale. Sappiamo tutti i problemi che ci sono stati con l'approvvigionamento di metano e loro dicono: siamo pronti ad accogliere questa sfida, però servono investimenti. E c'è un ma, ripeto, tutto questo un ma. E ce lo facciamo spiegare dal presidente del Consorzio Italiano di Biogas, Piero Gattoni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Qual è il ma che voi, diciamo, avete, messo in dubbio appunto nell'edizione di Biogas Italy, affinché davvero ci sia un vero sviluppo di questo settore?
La premessa è che la digestione anaerobica, quindi la produzione di biogas e biometano in agricoltura, nel nostro evento ha dimostrato ancora una volta come sia una tecnologia strategica in agricoltura, non solo per garantire maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici, ma perché permette proprio una transizione verso un sistema più sostenibile delle produzioni primarie. L'obiettivo che il governo si è dato nel PNRR è molto ambizioso e per noi assolutamente raggiungibile, però abbiamo sottolineato come alcuni ritardi che si sono accumulati nella definizione della normativa attuativa facciano sì che l'orizzonte temporale per cui le nostre aziende dovranno investire sia molto ristretto a 2 anni e mezzo. In questo senso riteniamo più coerente che ci sia fin da subito una prospettiva di più lungo periodo e che quindi il progetto del PNRR, che godrà quindi di regole e risorse che il nostro governo è riuscito a trarre dall'Unione Europea, venga accompagnato quindi a una norma che invece traguardi il 2030, per far sì che comunque tutto il pieno potenziale di quello che riusciamo a produrre in agricoltura possa essere raccolto.
Allora Gattoni, io le chiedo di rimanere un attimo in linea, proprio poco più di 2 minuti, perché in apertura parlavamo appunto delle difficoltà delle aziende nell'investire nella transizione digitale e anche in quella energetica. Secondo Unioncamere sono in ritardo le piccole imprese rispetto alle medio-grandi, il 22% contro il 59%, e un terzo delle imprese che non hanno investito fino ad oggi e non hanno nemmeno intenzione di investire nel prossimo triennio, vede proprio nella mancanza di risorse finanziarie, proprio di soldi, e nei costi una barriera all'investimento. D'altronde noi lo sappiamo, è aumentato l'uso di fonti fossili in seguito alla guerra in Ucraina e l'utilizzo delle energie rinnovabili cresce, ma troppo lentamente, questo dobbiamo dire. Insomma, la tanto sbandierata transizione ecologica, energetica, chiamiamolo così, si è fermata? Allora, ecco come ci risponde Alessandro Rinaldi, che è direttore studi e statistiche del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.
Sicuramente trova ostacoli anche a partire dal fatto che ci troviamo in una situazione che è globale dal punto di vista della transizione, per cui per esempio se anche noi e le nostre imprese vogliamo, come Italia, vogliamo provare a intervenire su questo, ci troviamo di fronte a situazioni che riguardano altri paesi che non mettono in pratica le stesse contromisure rispetto a questi problemi. Però nei fatti le nostre imprese stanno procedendo. Certo, c'è per esempio un 35% di imprese italiane che ancora non ha fatto investimenti né nella transizione ecologica né in realtà in quella digitale.
Forse anche semplificare le norme, pensiamo a tutti i problemi che ci sono con le soprintendenze, sì, quando dobbiamo installare o delle pale oppure comunque dei pannelli.
Assolutamente sì, il freno, diciamo, di quelle che sono, cioè le regole in questo caso possono non aiutare, mm-hmm, e tra l'altro mettere le nostre imprese in una posizione di svantaggio rispetto a quelle di altri paesi del mondo, perché noi abbiamo comunque regole che ci mettono in una posizione che è anche tre volte peggiore, quattro volte peggiore, ci sono indici su questo che guardano alla tutela dell'ambiente, ma poi ci deve essere la dimensione della competitività.
Ma lei vede anche delle differenze a livello italiano, sempre però territoriale, su questo sviluppo della transizione ecologica?
Ma in realtà, se parliamo di dentro l'Italia, sì, è un processo che è meno disomogeneo di quello che ci si potrebbe aspettare, nel senso che per esempio il Mezzogiorno sta comunque andando avanti, soprattutto dal punto di vista delle imprese. I dati ci dicono che non c'è la stessa disomogeneità che possiamo avere su altri piani, quindi se guardiamo al tema se stiamo andando un po' tutti verso la stessa direzione, internamente è così.
Allora senta Gurroni, Gattoni, ha sentito, anche voi trovate gli ostacoli di cui ha parlato Rinaldi delle Camere di Commercio?
Ma guardi, noi abbiamo fortunatamente lavorato molto in questi anni e penso che i cittadini si siano resi conto come l'installazione di impianti di produzione di biogas e biometano su taglie, su dimensioni aziendali, siano impianti virtuosi che non creano problemi nei territori, anzi migliorano l'integrazione delle aziende agricole nei territori. Quindi non abbiamo un problema diciamo fortissimo nella fase di permitting e di autorizzazione, anzi questo è abbastanza veloce. Il problema che noi vediamo oggi, oltre appunto ai ritardi che l'attuazione ha accumulato, quello che noi vediamo è proprio la necessità di avere un orizzonte temporale per questa misura che non possa essere di 2 anni. Serve un piano strategico energetico, industriale e agroindustriale che permetta anche alle aziende di poter investire nei tempi coerenti. Continuare con opportunità spot di qualche anno non permette alle industrie che dovranno fornire la tecnologia di poter fare quegli investimenti in termini di approvvigionamento delle materie prime, che peraltro in questo momento sono, come sa, molto costose, e anche reperimento delle maestranze per poter fare tutte le iniziative che sono in obiettivo. Pensi che oggi, dal 2018, quando è in vigore il primo provvedimento a supporto del biometano in agricoltura, sono stati di fatto costruiti solo una ventina di impianti, l'obiettivo di costruirne più di 1000 in 2 anni e mezzo.
E allora appunto serve, come ci siamo detti, allora una politica essenzialmente di lungo respiro e che magari sia concertata anche a livello europeo. La ringrazio per essere stato con noi. Buon pomeriggio Gattoni.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Questi erano gli Electric Light Orchestra, giustamente parliamo di elettricità, perché il piano 2030 del settore elettrico prevede di creare 540.000 nuovi posti di lavoro in Italia. Dunque, se cercate un posto di lavoro, questi diciamo sono i settori prediletti. Così ci ha detto Agostino Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, che è l'associazione che rappresenta oltre 500 imprese italiane del settore elettrico. Ecco, per Rebaudengo il mondo della formazione ha un ruolo proprio fondamentale per orientare gli studenti verso i cosiddetti green jobs. Oggi, lui dice, tra le imprese che assumono gli studenti che escono dalle scuole, dalle università e dagli istituti tecnici, però c'è una differenza tra competenze e capacità. È il solito discorso italiano. Abbiamo bisogno di persone che facciano un determinato lavoro, ma spesso non li troviamo. E questo ce lo conferma ancora una volta Rinaldi di Unioncamere.
Assolutamente sì, la questione delle competenze è centrale, cioè non è tanto che manchino le professionalità quanto le competenze specifiche, perché per lavorare in questo ambito e nello stesso tempo parlo della transizione ecologica, ma ci accoppio anche il tema della transizione digitale, è doversi confrontare con competenze che non si riescono a trovare, che sono difficili di reperimento. Consideri che più di un terzo delle richieste non riescono a essere soddisfatte dal mercato da questo punto di vista.
Allora, come orientare i giovani allora in questo? Perché tra l'altro abbiamo poi il PNRR, che su questo dovrebbe essere anche una risorsa, una grande opportunità.
Allora, sicuramente intraprendendo dei percorsi che contemplino queste dimensioni, non dico che si concentrino, non dico di andare su professionalità verticali necessariamente sui temi per esempio dell'ecologia o del digitale, ma di ricordarsi che anche un percorso come sui beni culturali è un percorso che deve guardare o della conservazione delle risorse naturali, deve guardare anche a questo tipo di competenze qui, cioè quelle di tipo green e di tipo digitale.
Ecco, ma puntare soprattutto sull'elettrico o su altre fonti di energie rinnovabili, secondo lei?
Allora il tema dell'elettrico è un tema delicato, perché chiama in causa appunto un cambiamento che probabilmente così drastico può creare dei problemi, no? Un paese come il nostro, che tra l'altro per esempio nell'automotive è un leader mondiale, no? Per quello che riguarda le motorizzazioni tradizionali, per cui guardare alle rinnovabili in generale probabilmente sì, è il tema, di guardare alle energie rinnovabili.
Ecco, energie rinnovabili che però sappiamo anche con la siccità l'idroelettrico in questo momento sta soffrendo moltissimo.
Sì, l'idroelettrico sì, però il tema sull'eolico e sul fotovoltaico probabilmente, no, su questo si può ancora lavorare, spazi che abbiamo, ci lavoriamo come paese, non stiamo indietro agli altri, però per supplire le nostre carenze di energia dovremmo investirci ancora di più.
E allora dovremo investire molto di più, e insomma il PNRR d'altronde serve anche per quello, per far sì che non sia solo debito. Allora, alla transizione energetica guardano molto le cooperative, che sono in sostanza 70.000 presenti in tutta Italia. Ecco, l'Alleanza delle Cooperative, che è un organismo che riunisce i principali soggetti in Italia, ribadisce che occorre prima di tutto semplificare le procedure di autorizzazione per la partecipazione in comunità di energia rinnovabile. Questo in forma societaria. In sostanza, le comunità energetiche devono potersi strutturare in modo più chiaro. Insomma, la solida burocrazia allora ci mette lo zampino, e questo ce lo ribadisce anche il presidente Maurizio Gardini.
Sì, gli ostacoli sono molti, ma dobbiamo intendere un approccio non solo sulla transizione ecologica in senso ambientale, perché è una transizione che si porta dietro anche una transizione di carattere sociale, di carattere energetica, è un tutt'uno, direi quasi che è una transizione totale. Ci stiamo attrezzando per portarci dietro tutto il paese, senza lasciare indietro nessuno, perché rischia questa grande fase di passaggio di essere solo per qualcuno, rischia di aumentare le fratture sociali e rischia di dividere il paese in due. Abbiamo bisogno di ripopolare invece le cooperative, le comunità, i territori, le aree interne, le periferie, anche con gli strumenti idonei. Ecco perché spingiamo sul governo per aver riconosciuto la cooperazione di comunità, la comunità energetica in forma cooperativa, perché sono degli strumenti che in qualche misura riposizionano al centro una visione più partecipata, più autenticamente radicata sui territori.
Questo vuol dire che le cooperative, per la loro caratteristica, essendo dei soggetti molto flessibili, possono accogliere in pieno la transizione ecologica?
Assolutamente sì, la possono raccogliere e interpretare per la loro capacità di presenza sui territori. Ricordo sempre che le cooperative non delocalizzano, non vanno altrove, non vanno a creare, non si spostano, non fanno migrazione economica di attività, ma rimangono sui loro territori e anzi, appunto, attraverso strumenti nuovi e strumenti idonei devono essere maggiormente interpreti di questa capacità di accompagnare il paese verso il nuovo. La transizione è poi tutto sommato un cammino verso una terra nuova fatta di sostenibilità ambientale, economica e soprattutto sociale, perché appunto non possiamo lasciare indietro nessuno.
A lei vede qualche settore magari in questo momento più propizio, redditizio anche per le cooperative in fatto di transizione ecologica?
Vedo una grande prospettiva per tutte, nessuna esclusa. Vedo una grande prospettiva per l'economia cooperativa del cibo. Mm-hmm. E per cibo intendo food, intendo prodotto agricolo e pesca. Vedo una grande prospettiva per la cooperazione sociosanitaria, sociale, per riprodurre un modello di sostenibilità per tutti. Vedo una prospettiva anche per il credito cooperativo, per avere il riconoscimento di una specificità, radicare i territori, lavorare, insistere sui territori, non con la logica del massimo dividendo da retribuire ai soci, ma con la logica di aumentare la rete dei servizi, la rete delle presenze e il patrimonio diffuso. Vedo una capacità appunto nuova anche di valorizzazione dei processi turistici legati anche alla valorizzazione dei territori e quindi vedo tante capacità, tante possibilità nuove per le cooperative.
Prima noi accennavamo in qualche modo alle comunità energetiche, lo diciamo perché di questi soggetti se ne occuperà anche un convegno, Energia di Pace, fare energia per la pace, in programma lunedì a Roma alla Pontificia Università Antonianum. Ci sarà anche Sara Capuzzo, presidente della cooperativa energetica È Nostra, però Sara Capuzzo è anche qua al telefono con noi. Buon pomeriggio Capuzzo.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Allora, comunità energetiche, è arrivato finalmente il decreto, però io ho l'impressione che siamo solo al primo passo, perché poi bisognerà attuarlo quel decreto, bisognerà sapere che cosa dice l'Unione Europea, è così?
Infatti sì, è arrivato alla bozza di decreto, diciamo adesso è al vaglio della Commissione Europea per vedere se è coerente con quella che è la normativa europea e gli obiettivi poi delle comunità energetiche. E poi appunto non è l'ultimo passo in ogni caso, perché una volta pubblicato il decreto dovremo attendere anche le nuove regole attuative, che sarà poi il GSE a pubblicare. E poi un po' ci sono degli altri elementi legati alle opportunità di realizzare delle comunità energetiche comuni sotto i 5.000 abitanti. In quel caso c'è la possibilità di accedere a delle risorse dedicate del PNRR, che prevedono una quota di contributo a fondo perduto che va appunto a sostenere questi progetti e quindi li rende più facilmente realizzabili. Quindi un percorso insomma ancora non compiuto del tutto, ma insomma si fanno ormai grandi passi, direi.
Capuzzo, senta, io ammetto di saperlo, non sto barando, però diciamolo per i nostri ascoltatori, che cos'è una comunità energetica e soprattutto che cosa fa?
Allora, sì, una comunità energetica è un modello, diciamo, è una rivoluzione vera e propria, perché è un nuovo modello energetico che ovviamente punta sulle fonti rinnovabili, infatti si chiamano comunità energetiche rinnovabili, e soprattutto sul rendere i territori, quindi le famiglie, le imprese e gli enti locali e anche i soggetti poi del terzo settore, protagonisti della transizione energetica. E in sostanza questa discende dalla direttiva europea rinnovabili, poi è stata recepita parzialmente la direttiva qualche anno fa e quindi ha consentito di fare le prime esperienze sperimentali, e adesso poi questo decreto definitivo consente di costituire dei soggetti giuridici che si mettono insieme, che appunto mettono insieme queste diverse figure, questi diversi portatori di interesse che dicevo, per produrre, consumare, accumulare, vendere e condividere l'energia rinnovabile. È previsto nella normativa italiana di poter avere un incentivo poi sulla quantità di energia che viene condivisa, quindi è un'agevolazione che viene portata in più per stimolare questa evoluzione del modello. E la rivoluzione è proprio il fatto di mettere insieme dei soggetti che normalmente non vanno a costituire un soggetto giuridico insieme, e significa che hanno anche condiviso, hanno trovato degli obiettivi comuni per portare avanti questo percorso.
Senta, la vostra cooperativa energetica è in fase di costituzione, a che punto siete e soprattutto dove dovrebbe nascere? Perché sappiamo che per esempio a Roma ce ne sono alcune in fase di costituzione, ce ne sono un po' sparse in tutta Italia, sono, se non sbaglio, una ventina finora quelle attive, però ripeto, l'impressione è che proprio è qualcosa che sta nascendo, ma che sia proprio ancora a livello embrionale.
Lo è. In realtà poi la cooperativa è nostra, è una cooperativa energetica, non è una comunità energetica, e il ruolo che abbiamo, noi siamo nati nel 2014 e abbiamo ad oggi contiamo 12.000 soci in tutta Italia, e abbiamo maturato un'esperienza proprio nella produzione collettiva e nella vendita di energia che mettiamo a disposizione dei territori. Quindi il nostro ruolo di cooperativa è quello di consulente terzo, che affianca le comunità energetiche che vanno a nascere. Quindi veniamo contattati normalmente da enti locali, soprattutto piccoli paesi che colgono il potenziale anche in termini sociali di questo progetto, o da altri soggetti, anche da imprese o da reti informali di cittadini che ci chiedono di accompagnarli in questo percorso.
E quindi senta, una cosa mi incuriosisce: perché uno dovrebbe acquistare l'energia da una cooperativa energetica piuttosto che da un qualsiasi fornitore?
Perché? Beh, intanto appunto perché la cooperativa, nel nostro caso, poi ce ne sono anche altre, comunque si occupa solo di energia rinnovabile, quindi quello è il primo elemento. Poi noi parliamo, che l'energia che vendiamo è anche sostenibile ed etica, perché di fatto vendiamo energia da impianti di cui valutiamo l'impatto ambientale e sociale, e anche valutiamo poi i soggetti da cui acquistiamo l'energia. E poi noi a nostra volta ne produciamo, abbiamo realizzato una turbina eolica a Gubbio, non a Gubbio città ovviamente, ma molto remota, molto lontano, a 11 km dalla città, ne stiamo facendo un'altra sempre lì a Gubbio, e questi impianti sono realizzati dai soci che partecipano con il proprio capitale, e così facendo accedono a una tariffa a prezzo fisso. Quindi una delle risposte è anche questa, la possibilità di sganciarsi dalle fossili e da tutto quello che le fossili comportano in termini di appunto di conflitti, di iniquità, certo. E di impatti, e di accedere anche a un prezzo fisso, che in questo periodo, soprattutto l'anno scorso, si è rivelato un grandissimo vantaggio. Quindi ci sono molti motivi.
Molti
e
vantaggi.
Poi si diventa soci di una cooperativa, quindi di fatto si fa parte, non è più il fornitore, non è più un nemico da cui difendersi, ma è un soggetto che anzi deve mantenere le promesse che fa e rispettare gli impegni che si prende verso i soci.
In sostanza anche l'energia può essere
diversa.
In sostanza anche l'energia può essere tracciata. Allora io ringrazio Sara Capuzzo, presidente della cooperativa energetica È Nostra. Buon pomeriggio.
Grazie.
Capuzzo.
Buon pomeriggio.
E allora io mi fermo qua, abbiamo parlato di transizione energetica, transizione anche digitale, tutte e due possono andare di pari passo, siamo un po' indietro, siamo un po' in affanno come Italia, però sicuramente ce la possiamo fare anche per liberarci in qualche modo dalla schiavitù delle fonti fossili. Allora, buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci, ma mi raccomando non andate via, a dopo.